Wikiradio. Sol Bello raccontato da Elena Löwenthal.
Compirebbe 100 anni quest'oggi Sol Bello, forse. Sua mamma diceva che era nato il 10 giugno, ma nei documenti risulta il 10 di luglio. E anche questa incertezza sulla data di nascita che si celebra ha un suo significato. Così come questo cognome che si portò addosso per tutta la vita e che in fondo è frutto di un equivoco, dell'errata trascrizione del cognome Belo, scritto così, come Bello, senza una L, che i genitori si portarono dietro dalla Russia emigrando in Canada. Abram si chiamava suo padre, Leska sua madre, che divenne ben presto un più comodo e anglofono, Lisa. Tutta la vita di Bellow, i cui genitori si chiamavano in un modo diverso, ma cambiano il nome per cambiare vita, è un po' all'insegna della inafferrabilità di un'esistenza complessa, ricca, ma tutto sommato sfuggente. Compirebbe 100 anni quest'oggi. Cosa sono 100 anni? Pochi, molti, certamente molti per una vita, ma gli scrittori spesso sono molto longevi. Ma Bellow non c'è più dal 5 aprile del 2005, 3 mesi prima di compierne 90. 90 anni, come diceva lui e come ripeteva spesso, passati a scrivere, scrivere, scrivere. Questo ripetere il verbo è la cifra di un'esistenza davvero piena, piena di libri, come testimoniano, ad esempio, i 2 meridiani Mondadori che raccolgono anche soltanto i romanzi di Bellow, che sono tanti e sono complessi e sono lunghi, più di 4.000 pagine in una edizione pregevole, che è il modo migliore per avvicinarsi a questo grande scrittore, che non c'è più e che quindi invece di festeggiare ricordiamo per quello che è stato. Come diceva nel 1994 il Sunday Times, il più grande scrittore vivente di lingua inglese. Nel 1976 Sol Bellow vinse il Nobel, esattamente l'anno dopo il nostro Eugenio Montale. Il bambino che è in me è felicissimo, disse in quell'occasione, ma l'adulto scettico. Era forse un po' schivo, pur avendo avuto una vita avventurosa e piena di eventi. Ma certamente questo Nobel gli arriva per la sua capacità di comprensione umana e la sottile analisi della cultura contemporanea. È vero che tutto in lui è un po' sottile, a cominciare da questi lineamenti delicati, quasi nobili, per arrivare a una scrittura perfettamente lucida e perfettamente calzante per ogni momento che descrive, ma soprattutto per la sua capacità di entrare dentro il carattere dei personaggi davvero come una lama sottile che forse tante volte usava per infilzare se stesso, perché come in tutti i grandi scrittori c'è una grande dose di autobiografismo, di io nei personaggi, nelle situazioni, nelle vicissitudini che racconta.
I decided quite early in life that I wanted to be a writer.
Quando ero un ragazzo di 10, 12 o 14 anni, già scrivevo. Ma quando andai all'università e cominciai a studiare letteratura, trovai che la cosa non faceva che istupidirti. Non riuscivo a sopportare il modo in cui la letteratura veniva insegnata all'università. Ritenni fosse molto più saggio fare da solo le mie letture e portare avanti da solo i miei studi di letteratura. E in vista della laurea studiai antropologia. Fu per me una scelta naturale, in quanto allora c'erano moltissime persone veramente meravigliose che scrivevano di antropologia, persone come Radcliffe Brown, Malinowski e così via. In secondo luogo, l'aspetto esotico, l'esotismo dell'antropologia, mi affascinava nella mia qualità di abitante di Chicago, in quanto avevo sempre avvertito che la vita a Chicago era notevolmente esotica, e io stesso mi sentivo come una sorta di selvaggio che viveva, se non proprio tra i selvaggi, almeno a contatto con culture contadine. E ciò perché in quegli anni di immigrazione l'Europa mandò per lo più negli Stati Uniti la propria cultura contadina. Ed essendo io cresciuto in mezzo a polacchi, ucraini, ebrei, italiani, messicani, irlandesi, era naturale che finissi per interessarmi all'antropologia. E quindi mi laureai in antropologia.
Non sono ebreo americano, ma ebreo e americano. E forse questa doppia identità, che di fatto non diventò mai una soltanto, gli permise di entrare in punta di piedi nella realtà proprio perché sradicato, proprio perché incapace di trovare uno status quo, un luogo dove mettere radici e definitivamente pacificarsi. Saul Bellow non lo fu mai pacificato, come in fondo non lo sono e non lo furono mai gli scrittori ebreo-americani. E in primis davvero c'è la questione della lingua per lui. Scelse di scrivere in inglese, nacque in inglese, ma aveva dietro di sé tante altre lingue. Nel quadro di un convegno a lui dedicato dall'Università di Haifa nel 1987, lo scrittore israeliano Yehoshua ha definito scherzosamente disertori coloro che, per quanto familiari con l'ebraico, come era Saul Bellow, hanno scelto di esprimersi nelle lingue della diaspora. Ma lo stesso Yehoshua esprimeva la speranza che l'ebraico non fosse un peso del passato, bensì una sfida per il futuro, e forse così lo sarà per Bellow in futuro.
I don't like to be defined by people who say, oh, this is S. Bellow, a Jewish novelist.
Non mi piace venire definito da gente che dice: questi è Saul Bellow, romanziere ebreo di Chicago che ha fatto questo e quest'altro, che ha vinto il premio Nobel e via dicendo. Non mi piace essere preso per il collo e gettato in un mare di vuote e astratte definizioni. A cosa servono tutte queste etichette? Non hanno alcun contenuto umano, non l'hanno più.
Cerchiamo ora di inoltrarci nella vita di questo grande scrittore, e il modo giusto per farlo è partire forse dal suo ultimo grande romanzo, che si intitola Ravelstein, che uscì nel 2000. In questo romanzo il vero tema è lo scambio. Il narratore, Chick, suggerisce all'amico l'idea di un libro, di sicuro successo, sul tema dell'ignoranza e della stupidità in cui stavano cadendo gli studenti universitari americani. E Ravelstein, divenuto ricco e famoso, invita Chick a Parigi in un albergo di lusso. Ravelstein corrisponde a una figura reale, in questo caso Alan Bloom. Bloom era collega dell'autore all'Università di Chicago, il che non impediva a Bellow di essere legato a lui da una profonda amicizia e una vera e propria ammirazione. Il romanzo è costruito sullo scambio. Ravelstein lascia in eredità a Chick l'incarico di scrivere la sua biografia e, come fosse parte del suo patrimonio, anche la sua migliore studentessa. Ma è la biografia che qui assume un valore importante, perché in questo libro Saul Bellow affida a qualcun altro la propria autobiografia, ma in realtà è finzione narrativa, e la scrive verso la fine della propria carriera narrativa, e lo fa in un modo impietoso, quasi smentendo tutto quel pudore che aveva usato lungo la propria esistenza di scrittore.
When I was a child, I was a very religious child.
Da bambino ero molto religioso. L'esistenza e la natura avevano per me da piccolo un non so che di magico. Quando poi diventai grande, intelligente e sofisticato, e andai all'università e ricevetti quella che si definisce una buona educazione scientifica, divenni uno come tutti gli altri, profondamente disincantato nei confronti del mondo.
I was much more clever, but the world was much more barren and dried out. And it required an act of courage.
Ero molto più intelligente, ma il mondo era molto più desolato e arido. E ci è voluto un atto di coraggio per tornare all'originario punto di vista e per riprendere in considerazione quegli atteggiamenti che avevano reso la prima parte della mia vita così meravigliosa e la fase di mezzo così alienata.
And the middle part of my life such an alienated thing.
Saul Bellow nasce a Montréal. 2 anni appena dopo che i suoi genitori sono arrivati con i 3 figli più grandi dalla Russia. I fratelli diventeranno uomini d'affari, il padre commercerà tessuti e forse anche, durante il proibizionismo, liquori di contrabbando. Avranno fortune alterne questi familiari di Saul Bellow. Nel 1924 tutti si trasferiscono a Chicago dal Canada e qui affrontano lo shock della modernità, impersonato in primo luogo da questo cugino americano, meglio statunitense, che arriva con la moglie al volante. Era la prima volta che i Bello vedevano una donna guidare un'automobile. Saul, che è l'ultimo della famiglia, il più piccolo, diventa ovviamente il cocco della mamma, che vorrebbe fare di lui un grande musicista, ma ben presto si capirà che questa non è la sua vocazione.
Well, I come from a musical family and of Russian Jews.
Vengo da una famiglia musicale di ebrei russi e di musica ce n'era sempre intorno a me quando ero bambino. Anzi, suonavo uno strumento anch'io e io ero una maschera al teatro dell'Auditorio qui a Chicago ai vecchi tempi, nei giorni della Compagnia Operistica San Carlo. E così diventai un appassionato. Verdi, certo, è una mia grande passione. Ho sempre ammirato Verdi e ho sempre odiato Wagner, il quale mi ha sempre dato l'impressione di comporre musica di sottofondo per pogrom. Ho veramente sviluppato un odio profondo per Wagner, sin da quando ero piccolo. E più odiavo Wagner, più amavo Verdi.
E proprio a Chicago, da bambino e adolescente, che vivendo in questo brulicante mondo ebraico, da poco arrivato nel nuovo continente, Bello incomincia a raccogliere materiale narrativo. Avrà una buona istruzione, si direbbe migliore rispetto a quella che hanno i suoi fratelli maggiori, proprio perché è l'ultimo arrivato. E nel 1929 frequenta i giovani socialisti, dice lui, per conoscere le ragazze. Questa è forse la prima traccia di un grande debole per le donne che Saul Bello manifesterà per tutta la vita, con molta, molta eleganza, ma certamente con molte vicissitudini sentimentali. Nel 1933 muore la madre e questo rappresenta un momento ovviamente di grande crisi. La cosa più curiosa è che Bello non ci descrive mai la morte della madre, però sappiamo che rientrando a casa notte inoltrata dopo una tragicomica esperienza con una prostituta e nel terrore che la madre sia morta nel frattempo, il ragazzo verrà punito dal padre con pugni e calci. Ma pugni e calci lo riempiono di gratitudine, non un abbraccio commosso come sarebbe stato se la madre fosse davvero morta. Così il ragazzo riesce a far sì che la madre rimanga ancora in vita e a esorcizzare le proprie colpe. Già nel 1938, dopo aver avviato viaggi on the road, nel vero senso della parola, all'università, sposerà la prima moglie, Anita. E qui incomincia a pubblicare, a viaggiare. Nel 1944 nasce il primo figlio e pubblica il primo romanzo. Nel 1947 parte per la Spagna e durante la traversata conosce niente meno che García Lorca. Nel 1948 è a Parigi per un anno. Ecco, è una vita veramente instabile, veramente instancabile, perché nel 50 lo troviamo di nuovo a New York, dove starà 2 anni. E nel 1952 Saul Bello, a testimonianza di questa sua instabilità esistenziale, che sta anche nell'uso e nella padronanza delle lingue, traduce dallo Yiddish in inglese un grande racconto di un altro premio Nobel della letteratura americana, Israel Bassevis Singer. What's the worth of all the
trouble with a soul below. Bellows get in trouble. Lives on Bellow, getting solid walls with the know-it-alls. Get in trouble.
La vita sentimentale di Saul Bellow merita davvero qualche attenzione, non solo per la quantità di affetti, di mogli che la sua vita ci racconta, ma anche per il modo in cui quasi certamente le sue vicende sentimentali sono in qualche modo correlate al suo modo di scrivere, a una sorta quasi di bulimia narrativa che va a tutto beneficio di noi lettori a 100 anni dalla nascita di questo grande scrittore. Dopo la prima moglie, sposata nel 1938, arrivano in rapida successione Sandra 1956, Susan 1961 e Alexandra 1974-1985, forse una delle mogli che fu più a lungo accanto a questo grande scrittore, non senza grandi problemi, possiamo dire così. Alexandra, la sua quarta moglie, alla quale era dedicato il romanzo L'uomo col piede in bocca, chiede il divorzio nel 1985, adducendo a giustificazione che il marito non le lascia il tempo libero per il suo lavoro scientifico e soprattutto che l'ha sfruttata per i suoi dannati romanzi. Ma Bello racconta così la versione della loro rottura. In casa nostra ci sono 4 bagni. Il primo lo ha usato per vestirsi, il secondo per truccarsi, il terzo per infilarsi le calze, il quarto per scacciarmi di casa. Mi ha ordinato di sparire entro 24 ore. Appena tornato dal Vermont, con la valigia in mano, non trova niente di meglio da fare che rifugiarsi a Londra dal collega Philip Roth. Naturalmente c'è ancora una quinta moglie, che è quella dell'ultima stagione, Janis, sposata nel 1989. Anche questa sequenza di compagne di vita e di esperienza sono la traccia appunto di una erranza che Bello manifesta nei suoi spostamenti geografici, nella sua narrazione, sempre con una certa malinconia, perché è un uomo che, a partire da questi occhi e dall'espressione, dalla piega della bocca, ma soprattutto dalla penna e dalla pagina, esprime sempre una sorta di malinconia, di incapacità reale di stare al mondo. Torniamo ancora a questa biografia così, così movimentata. Nel 1955 muore il padre, ma lui non compare, lui figlio, lui Saul, non compare nel necrologio. Tanti sensi di colpa continueranno ad abitare nel suo animo nei confronti dei genitori e soprattutto di questo padre che l'ha accompagnato per un lungo tratto di strada. Riprende poco dopo a viaggiare, lo troviamo a Chicago, a Porto Rico, in Italia. Nel 1964 esce Herzog, uno dei suoi romanzi certamente più grandi. Nel 1970 lo troviamo in Israele, ci andrà varie volte, insegnerà anche per brevi periodi. Dopo il Nobel nel 1976 incominciano a uscire delle biografie a cui Bello guarda con un certo scetticismo, forse anche una certa qual diffidenza. Ci penserà poi lui nel 2000 con Ravelstein a raccontarsi ancora una volta in un modo sfuggente, indiretto. Nel 1991 è all'Università di Boston, passa per l'Italia e la sua vita continua così in un incessante percorso di movimento, di dialogo, di scrittura. 4.000 pagine di romanzi, ma non solo, racconti, interviste, saggi. È uno scrittore straordinariamente prolifico e di questo non possiamo che ringraziarlo, anche se non c'è più. E c'è in lui sempre, anche in questo movimento incessante, un'ironia di fondo che è tipicamente ebraica, ma che Bello sa esprimere in un modo tutto suo particolare, venato appunto di una malinconia quasi pressante.
Il mio ultimo libro, Il dono di Humboldt, è una commedia. L'aspetto comico del libro consiste nel fatto che tutto ciò che gli esseri umani ritengono serio è raffigurato come grottesco. La carriera, il denaro, la cultura superiore, la poca cultura, il matrimonio, il divorzio, tutte queste cose di cui gli americani si preoccupano così tanto, si rivelano del tutto grottesche. L'amore è grottesco. E gli unici interrogativi sensati sono quelli riguardanti l'esistenza dell'anima, la vita dopo la morte, l'immortalità. Questi sono gli interrogativi veramente seri, verso i quali siamo alla fine spinti dall'assurdità delle nostre violente e erronee menzogne. Se l'intelligenza significa qualcosa, essa significa che possiamo al fine affrancarci da queste sciocchezze. Il libro parla di questo affrancamento dalle sciocchezze. Ed io ho cercato di rendere reali queste sciocchezze, nel senso che non le ho inventate, ma mi sono limitato a copiarle dalla vita.
Sono americano, nato a Chicago. Chicago, quella cupa città, e affronto le cose come ho imparato a fare, liberamente, e narrerò questa storia a modo mio. Chi bussa per primo sarà il primo a entrare. Ora un colpo innocente, ora un po' meno. Ma il carattere di un uomo è il suo destino, dice Eraclito, e alla fin fine non è possibile mascherare la natura dei colpi né foderando la porta di materia isolante né rivestendo di guanti le nocche. Così comincia, nella splendida traduzione di Vincenzo Mantovani, O.G. March, uno dei romanzi più famosi di Saul Bellow, la storia di una crescita in una normalità sempre più avventurosa e sempre meno normale, che è forse il romanzo più indirettamente autobiografico, perché in fondo è la storia di una vita ed è la storia della vita di Saul Bellow, anche se mascherata dietro questo personaggio che fugge in Messico, avrà diverse vicissitudini sentimentali. E tutto sommato ci racconta un'esistenza tanto ironica quanto incompiuta, quanto lasciata in sospeso, come in fondo è qualunque esistenza di tutti noi. Certamente, accostandoci a questa capacità affabulatoria, a questa narrazione così piena, così densa, viene davvero voglia di riprendere per filo e per segno dall'inizio tutta la parabola dei romanzi di Saul Bellow, di questo grandissimo scrittore. Il primo suo grande romanzo arriva nel 1944 e in italiano si intitola L'uomo in bilico. È la storia di un giovane che aspetta, non si sa bene se con trepidazione o con paura, la chiamata alle armi, e questa chiamata alle armi non arriverà mai per un difetto di salute, ma non soltanto. Tutte le narrazioni di Bellow sono un po' così, sul filo di ciò che si è, ma anche e soprattutto di ciò che non si potrà mai essere. L'identità fluida, fuggevole, che lo stesso scrittore si porta dietro, nato in America quasi per caso, perché i suoi genitori sono sbarcati nel nuovo continente dalla Russia poco prima, egli stesso si porta dietro sempre questa inafferrabilità e questa sorta di acrobazia sull'esistenza che lo rende instabile nei suoi spostamenti, nella sua narrazione, nel suo mondo affettivo. Ma anche e soprattutto forse nella sua capacità di affrontare nei romanzi orizzonti diversi, come ad esempio Il re della pioggia, che è una sorta di fantascienza primitiva, fantascienza all'incontrario, ambientato in Africa. Siamo quindi su tutt'altro terreno rispetto all'uomo in bilico, rispetto a O.G. March, ma anche qui Bellow si muove con una straordinaria disinvoltura narrativa, come se fosse lì e come se avesse sempre soltanto scritto di quel genere narrativo. Herzog è forse il più grande dei suoi romanzi ed è la biografia di un professore di mezza età con tante cose irrealizzate nella sua vita e una malinconia che però si trasforma rapidamente in una forza. Questo personaggio autunnale diventa un personaggio quasi eroico, straordinariamente potente, ma è naturalmente ancora una volta merito della capacità e dell'instabilità di questo grande scrittore. Bellow arriva tardi al tema della Shoah e anche in questo caso c'è a monte tutta la La difficoltà di confrontarsi con le proprie origini. Bello nasce in America, non attraverserà la Shoah se non indirettamente. Con Mr. Sumler vi entra con un modulo narrativo anche qui potente, ma tutto sommato segnato da una parte dal sospiro di sollievo di essere stato e di essere vissuto al di là dell'oceano, dall'altra con la frustrazione di chi non potrà mai entrare a pieno in quella terribile esperienza.
I never considered myself a Zionist. I was very much in favor of a...
Non mi sono mai considerato un sionista. Sono stato completamente favorevole alla creazione di una patria per il popolo ebreo. Ritenevo che fosse storicamente inevitabile dopo l'Olocausto. Penso molto ad Israele e i miei sentimenti nei suoi confronti sono alquanto profondi. Come ebreo devo chiedermi qual è il destino degli ebrei? Che senso ha per gli ebrei che in questo secolo straordinario essi siano passati attraverso l'esperienza del quasi totale annientamento e poi della quasi indipendenza e della ripresa? Il problema è per me ancora aperto ed è divenuto l'interrogativo morale centrale della civiltà occidentale. La gente parla di libertà, di giustizia, di uguaglianza, di fraternità e di tutti gli altri valori sociali, ma poi ci guardiamo intorno alla ricerca di qualche reale esempio di questi valori e ci accorgiamo che è difficile trovarne. Al contrario, vediamo un aumento del totalitarismo in ogni parte del mondo e assistiamo al crollo della democrazia e del socialismo, intendo il vero socialismo. E allora ci chiediamo se è proprio questo il punto di crisi della civiltà e se gli ebrei non rappresentano di fatto un banco di prova e un precedente. Ho scritto nel mio libro che Israele è diventata per la moralità dell'Occidente ciò che la Costa Dalmata era per il turismo jugoslavo. È qui che la gente va a trascorrere le sue vacanze morali. Non si chiedono nulla, non si rimproverano di nulla, si limitano a dire cosa stanno facendo gli israeliani con gli arabi.
Questi sono appena alcuni accenni di una produzione narrativa straordinaria, così ricca e così potente da incatenare alla pagina il suo lettore e che è il segno anche di una vita altrettanto intensa, di cui non possiamo che essere grati allo scrittore e a 100 anni dalla nascita continuare a leggerlo.
After all, what counts is the birth, the development, the...
Dopotutto, ciò che conta è la nascita, la crescita, la gioia, la sofferenza e la morte di un essere umano, il destino degli esseri umani. E questo è ciò che conta. Io non ho mai sentito che ero nato per diventare una persona illustre e un vincitore di premi Nobel. Ho sentito che ero nato per condurre a termine un certo tipo di lavoro, di servizio, quasi fossi stato delegato e comandato da una superiore autorità per portare a compimento qualcosa. Come trovare in mezzo al caos, al terrorismo, alla violenza, a tanto disordine e tanta falsità, come trovare quel silenzio interiore che ti consente di udire le parole della verità, che ti consente di provare ciò che hai bisogno di provare per gli altri esseri umani? In un certo senso questo è un azzardo, è una scommessa sul futuro dell'umanità. E scaturisce da una convinzione, dalla tua convinzione, cioè di avere veramente capito, di sapere che cos'è un essere umano. Quando saremo venuti a patti con la morte, avremo un'espressione diversa noi esseri umani. I nostri lineamenti cambieranno. Quando verremo a patti?
Il 10 giugno 1915 nasce in Quebec Saul Bellow. Elena Löwenthal l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.